Apriamo facendo l'appello, il segretario farà l'appello.
Buonasera a tutti. Diacci.
Presente.
Bacchelli.
Presente.
Diacci. Marzia.
Presente.
Fabbri.
Presente.
Fracavallo.
Presente.
Galiotto.
Presente.
Grossi.
Presente.
Malavasi.
Presente.
Martinelli. Tioli.
Presente.
Turci.
Presente.
Zanardi.
Presente.
Ferrari.
Presente.
Olivetti. Rossi. Zenoni.
Presente.
Rossi Barattini. Montanari.
Presente.
Numero legale, non ci sono problemi.
Bene, numero legale, possiamo proseguire. Prima volevo leggere una cosa perché, essendo il mio primo e forse il primo consiglio anche per altri, una cosa per... già lo sappiamo, però lo dico così siamo più sul pezzo. Indipendentemente dal numero, sulla trattazione, mozione, ordine del giorno. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione o l'ordine del giorno è illustrato all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti. Nella discussione i consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore ai 5 minuti. Il consigliere che ha illustrato la mozione o l'ordine del giorno ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Dopodiché non sono consentiti altri interventi se non per dichiarazione di voto. Questo lo dico perché, dato che sta a me a tenere i tempi, spero non ci sia bisogno di richiamare nessuno. Bene, a questo punto io passerei alla comunicazione del sindaco.
Grazie al Presidente del Consiglio, buonasera a tutti. Devo a tutti questa comunicazione avente ad oggetto appunto gli interventi di manutenzione sulle scuole provvisorie sull'edificio scolastico temporaneo di Rovereto, anche perché avete ricevuto un punto all'ordine del giorno straordinario, appunto, che è motivato da quello che vi sto per spiegare, quindi lo andremo poi ad inserire al punto 9 del nostro programma. È la variazione di bilancio, appunto, che è motivata da quello che vi sto per spiegare e che ci serve per poter procedere con somma urgenza a queste opere di ripristino. Le scuole di Rovereto sono state soggette fin da, diciamo, dopo un anno dalla loro costruzione a dei problemi di infiltrazione. Sono state fatte delle riparazioni più volte, diciamo che sembrava avessero risolto il problema, anche perché si formavano proprio delle muffe e avevamo dei problemi anche di qualità dell'aria, qualità dell'ambiente, insomma, per i ragazzini, per i docenti che ci devono stare così tanto tempo. E sono stati fatti negli anni vari interventi, supponendo che la colpa fosse di un'infiltrazione, diciamo, dal pavimento, quindi dalla platea in cemento armato, che è un'unica piattaforma che è coperta da tutto l'edificio, che raccogliesse, diciamo, nei momenti di pioggia o forte, raccogliesse l'umidità al centro a causa di un difetto di costruzione. E purtroppo non era così semplice, negli anni non si è riusciti a capire fino in fondo che cosa fosse il problema, finché non si è deciso di intervenire in modo pesante, andando proprio a scoprire le strutture della scuola, quindi andando ad aprire le pareti, andando ad aprire i controsoffitti, smontando una parte degli impianti, quindi facendo un intervento molto, molto serio, e ci si è resi conto che in realtà le infiltrazioni provenivano da un tetto e dalle grondaie montate in modo non corretto fin dall'inizio. Per cui si tratta decisamente di un vizio occulto di costruzione, che ha portato a una inagibilità completa dell'edificio, cioè se non procediamo con il ripristino, insomma, delle strutture portanti, non potremmo utilizzare l'edificio scolastico per il regolare inizio delle lezioni il 15 di settembre. Chiaramente si è intervenuti immediatamente con la Regione, interessando i tecnici dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione, il RUP che aveva seguito i lavori, l'ingegner Manenti, e il direttore dei lavori, l'ingegner Santarelli, cercando di capire come muoversi, perché purtroppo sono successe varie vicissitudini, tra i quali anche il fallimento dell'azienda che avrebbe dovuto garantire per almeno 10 anni l'edificio, ma l'azienda non esiste più, per cui si è dovuto aspettare appunto gli esiti di tutto il procedimento di verifica, i vari saggi e la messa in mora in un certo senso dell'azienda, e quindi la Regione procederà in danno all'azienda che aveva costruito le nostre scuole. Purtroppo già da un anno l'Agenzia Regionale non esegue più direttamente i lavori di emergenza per il sisma, quindi non segue più come responsabile unico del procedimento, non abbiamo più il direttore dei lavori regionale, quindi il Comune di Novi verrà delegato, è stato delegato dalla Regione, quindi direttamente dal direttore dell'Agenzia, dal dottor Cocchi, ad essere, diciamo, come usuario l'attuatore di questo intervento molto pesante di ripristino della scuola. Per questo motivo noi abbiamo affidato immediatamente il progetto, anzi la Regione ha affidato immediatamente il progetto a un professionista perché fosse pronto con urgenza appunto anche il computo metrico per indicare le cifre di questo intervento. Vedrete dopo nella variazione che si tratta di una cifra molto importante, perché siamo oltre i 500.000 euro, quindi è un intervento di riparazione che praticamente equivale al 50% del costo totale dell'edificio, quindi è un intervento molto, molto, molto impegnativo. Chiaramente la stessa Regione si occuperà della verifica e della validazione del progetto, poi il Comune di Novi invece si occuperà della parte esecutiva, quindi di andare ad individuare la ditta che eseguirà i lavori e seguirà proprio direttamente, quindi è stato delegato il Comune di Novi dalla Regione per l'esecuzione di questi lavori. La notizia positiva, e per questo che si rende necessaria la variazione di bilancio, è che chiaramente le cifre necessarie all'esecuzione di questi lavori ci vengono affidati dalla Regione stessa, quindi noi stasera verso la fine della serata andremo a fare questa variazione che ci consente di inserire maggiori entrate e maggiore spesa questa somma che ci viene assegnata dalla Regione. Non nascondo che le difficoltà sono molte, noi cercheremo di affidare i lavori ad un'azienda che avrà anche l'autorizzazione ad effettuare tripli turni, ad effettuare tutte quelle operazioni, diciamo, che consentano realisticamente di arrivare a una apertura dell'anno scolastico in modo regolare, quindi lavoreranno anche chiaramente nel mese di agosto, possibilmente anche nei giorni festivi con i turni massimi possibili, perché voi immaginate che eseguire più di 500.000 euro di lavori su un edificio è veramente un impegno molto, molto gravoso. Ci tenevo insomma ad informarvi di questa difficoltà, perché siamo intervenuti il prima possibile, la Regione ci è stata vicina, diciamo, fin da subito ha cercato di portare avanti con noi questo intervento, pur nella difficoltà, come vi dicevo, della mancata risposta dell'azienda ormai fallita che aveva costruito le scuole, perché chiaramente sarebbe stato molto più semplice lavorare direttamente con loro e forse intervenire anche qualche anno prima, per evitare, diciamo, un deterioramento così quasi totale, insomma, dell'edificio temporaneo. Quindi vi terremo aggiornati, insomma, nel caso non sarà possibile o ci saranno ulteriori novità su questo argomento. Grazie.
Bene. Ecco. Bene, passiamo all'ordine del giorno di Grossi Giorgia, capogruppo Noi Lista Civica, relativo alla partecipazione istituzionale del Comune di Novi di Modena alla commemorazione del 2 agosto 1980. Parola Giorgia.
Ok, adesso sì. Buonasera a tutti. L'ordine del giorno, come ha detto il Presidente, ha come oggetto la partecipazione istituzionale del Comune di Nove di Modena alle commemorazioni del 2 agosto 1980. Premesso che la mattina di sabato 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna si compiva uno dei più gravi atti terroristici avvenuti in Italia nel secondo dopoguerra, noto come strage della stazione di Bologna, all'interno di quella che venne definita la strategia della tensione. Nell'attentato persero la vita 85 persone e altre 200 riportarono gravi ferite fisiche e psicologiche. Considerato che alcune associazioni dei comuni di Nove di Modena hanno intrapreso, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Renzo Gasparini, un percorso dedicato alle classi seconde e terze di secondo grado, volto alla memoria e alla conoscenza di quell'evento e del contesto storico in cui si svolse l'accaduto, considerato che quest'anno le classi terze di secondo grado dell'Istituto Comprensivo Renzo Gasparini Rovereto sulla Secchia, Nove di Modena, sono state coinvolte in una visita sul luogo della strage e all'incontro con alcune persone vittime dell'attentato, allo scopo di sensibilizzare i ragazzi sulla storia recente del paese. Constatato che una delegazione dell'Unione delle Terre d'Argine, in rappresentanza dei comuni di Carpi, Campo Gagliano, Nove di Modena e Soliera, partecipa alla giornata del 2 agosto alle manifestazioni che si tiene a Bologna per la tradizionale celebrazione della cerimonia in ricordo di quanto accaduto. Constatato che, contestualmente, l'associazione Vittime della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna organizza dei percorsi a tappe, denominate anche staffette, da varie località italiane che convergono Bologna il 2 agosto ed in particolare una di queste, partendo dal Brennero, attraverso alcuni comuni dell'area nord della provincia di Modena, precisamente Mirandola, Medolla, San Felice sul Panaro, Camposanto, al fine di incontrare le istituzioni locali e i rappresentanti delle associazioni del territorio per sensibilizzare i cittadini sul tema, così come già affrontato nell'Istituto Comprensivo Renzo Gasparini. Ritenuto che la commemorazione della ricorrenza del 2 agosto 1980 costituisce un momento non solo di rievocazione storica, ma di trasmissione educativa per sensibilizzare, consolidare e riaffermare il senso civico, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta del Comune di Nove di Modena ad adottare ogni iniziativa utile alla rappresentatività del Comune di Nove di Modena alle celebrazioni commemorative, a sostegno della divulgazione storica dell'evento del 2 agosto 1980.
Bene. Qualcuno vuole intervenire? Martini, prego.
Eccomi, sì. Allora, come rappresentante del gruppo consigliare di Rinnovi della Lega Nord di Fratelli d'Italia, io mi astengo, fondamentalmente perché questa strage assolutamente è importante ricordarla, ma penso che al primo consiglio comunale utile, dopo quello passato appunto sulla convalida degli etti, i problemi dei novesi non siano questi, ma siano altri, ricostruzione, sicurezza e quant'altro. Quindi credo che sia un po' sterile concentrare da subito su un ordine del giorno del genere, quindi non sono contrario naturalmente, perché è un evento importante questo da ricordare, questa strage di cui non si sa ancora bene chi sono stati gli autori, sapete che, o perlomeno si sa, ma è ancora dibattuta. Appunto per questo io mi astengo e non voto né a favore né contro. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? Niente, allora facciamo la dichiarazione di voto subito, dato che non ci sono altri interventi. No, prego.
Grazie, buonasera a tutti intanto. Noi condividiamo lo spirito dell'ordine del giorno, pertanto lo voteremo a favore.
Grazie. Giorgia?
Sì, volevamo semplicemente sottolineare che si tratta di un lavoro che sta svolgendo la nostra scuola, quindi per questo riteniamo che sia importante sostenerlo. Tra l'altro lo sto facendo attraverso le associazioni del Comune di Nove di Modena. Riteniamo che non ci sia per questo una minore importanza, anzi, proprio perché si fa educazione e soprattutto all'interno delle scuole dovrebbe essere valorizzata anche la memoria storica. Vorremmo ringraziare anche quelle persone che hanno collaborato, in particolare mi citavano la signora Zanotti Sonia, che periodicamente, tra l'altro è stata una delle persone coinvolte nell'attentato, collabora tutti gli anni con le nostre scuole proprio su questo tema, per cui noi ovviamente voteremo a favore.
Bene, a questo punto votiamo. Chi vota a favore?
Io naturalmente
Io voto.
Contrari? Astenuti? Bene, approvato a maggioranza, passiamo all'ordine del giorno di Olivetti Giulia, capogruppo di Insieme al Centro-Sinistra, relativo a riduzione dei costi della politica. La Giunta prosegue la scelta di diminuzione delle indennità di funzione agli amministratori. Prego.
Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale di Novi di Modena, numero 39, del 14 giugno 2012, la Giunta decise per il mandato amministrativo 2012-2017 di determinare l'indennità di funzione per il Vice Sindaco e per tutti gli assessori nella misura ridotta corrispondente all'indennità dovuta per i lavori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ritenute condivisibili le premesse contenute nel sopracitato atto che qui si riportano. Il Comune di Novi di Modena, con i 5 assessori nominati, ha raggiunto il numero massimo previsto dalla vigente normativa e questa scelta è sostenibile a condizione che sia rigorosa dal punto di vista finanziario. Non è chiesto ad alcun assessore di svolgere il proprio incarico a tempo pieno, bensì con lo spirito di servizio che tutti hanno manifestato pubblicamente durante la campagna elettorale. Dal 1993, anno della riforma delle autonomie locali che ha modificato questa materia, tutti gli amministratori che si sono succeduti fino alla precedente legislatura hanno fatto proprio questa modalità responsabile e trasparente di porsi nei confronti del governare la cosa pubblica dei cittadini. I costi della politica, dei quali tanto si parla e ci si indigna anche con ragione, non sono imputabili a comuni come quello di Novi, ma resta intatto il valore di una scelta che permette l'impegno personale ad amministrare a favore della collettività ai calcoli di convenienza economica dei singoli. Preso atto che, da un calcolo approssimativo, nel solo mandato amministrativo 2012-2017, la scelta della riduzione dell'indennità di funzione ha portato a un risparmio di circa 40.000 euro per il Comune di Novi, impegna il Sindaco e la Giunta a proseguire la scelta virtuosa portata avanti dagli amministratori del nostro Comune negli anni di determinare l'indennità di funzione per il Vice Sindaco e per tutti gli assessori nella misura ridotta corrispondente alla indennità dovuta per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Io volevo dire che avevo fatto una richiesta alla conferenza dei capogruppo, così in un'ottica anche di collaborazione, perché insomma il tema ci sembra importante che possa stare a cuore a tutti i consiglieri, di poter presentare questo ordine del giorno in modo condiviso tra tutte le forze. È stato deciso di riportare il tutto alla discussione del Consiglio Comunale, quindi insomma attendiamo quindi di aprire la discussione. Grazie.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Cagliotto Gloria, prego.
Un secondo, ok. Dunque, sì, è stata chiesta la discussione del presente ordine del giorno, innanzitutto perché sarebbe necessario far notare che questa è una delibera, quindi non è un ordine del giorno, ma è semplicemente una delibera della passata amministrazione comunale, quindi fondamentalmente ci si sta chiedendo di applicare una delibera fatta da un governo passato che noi intendiamo invece cambiare un attimino, sorpassare con altre metodologie. Detto ciò, vedo che viene parlato di appunto un corrispondente ridotto all'indennità dovuta per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Questa non è una richiesta in più, è una cosa che è già prevista dalla legge, all'articolo 82, come viene riportato del comma che stabilisce appunto che l'indennità di funzione è dimezzata per tutti i lavoratori dipendenti che non sono in aspettativa. In più viene fatto riferimento a dei costi della politica, dei quali posso dire, o meglio, sarebbe meglio specificare che i costi della politica fondamentalmente possono essere considerati tra questi anche magari quelle che possono essere le remunerazioni di amministratori, però fondamentalmente i costi della politica sono ben altri, in misura di spreco di tempo, inadempienze, inettitudine e via dicendo. Detto ciò, quindi quello che si potrebbe dire è che quindi viene fatto semplicemente un copia e incolla di una vecchia amministrazione, e perciò è meglio discutere di questo punto per trovare magari nuove metodologie per applicare fondamentalmente questa idea di pensiero, perché non si è contrari ovviamente a quello che è l'evitare lo spreco della politica, però sicuramente ci sono altre azioni da mettere in atto che possono essere molto più efficaci. Questo è.
Grazie. C'è qualcun altro? Fabri?
Sì. Devo dire che sì, questo è un tema che io ho visto anche prima della precedente amministrazione, un tema un po' ricorrente. Diciamo, da quando fu in carica il sindaco Turci l'ho visto applicare, prima non so. Ha già a suo tempo suscitò un po' di scalpore, perché comunque è un'interpretazione e una modalità di ricercare dei risparmi che è fatta in un modo che non è coerente, secondo me, e non solo secondo me. Questo sistema, intanto, non parte da quello che è il presupposto della normativa. Il testo unico degli enti locali individua situazioni diverse a secondo della situazione lavorativa del nuovo consigliere o comunque del consigliere, sicuramente ragionando su dei presupposti che penso anche che la precedente amministrazione non conoscesse. I precedenti assessori sono stati comunque sempre persone assunte all'interno del lavoro dipendente, cioè questa esperienza di creare un sistema di taglio che va a agire solo esclusivamente sopra chi ha delle attività autonome è un modo un po' particolare di dire: io prendo il costo complessivo della politica, prendo una normativa che di per sé ragiona e dà dei pesi legati a dei ragionamenti fatti, poi non taglio in modo coerente su tutto il costo della politica, ma taglio solo su alcuni casi. Io in questo senso ci vedo anche un po' di discriminazione, insomma, poi sarete voi a valutare se questo è un ragionamento sbagliato, ma sicuramente, insomma, nel mio caso mi vedo colpito a differenza di altri miei colleghi, ma non perché sia giusto o sbagliato, ma perché penso che comunque l'estensore della normativa abbia fatto un ragionamento legato a quelle che sono le implicazioni diverse rispetto a chi è lavoratore dipendente e chi è lavoratore autonomo, e le conseguenze diverse che ha l'impatto di diventare assessore su un'attività in proprio o su un'attività che è esercitata da altri. Poi vorrei un attimo scorrere velocemente quello che è il vostro ordine del giorno. Ci trovo qualche aspetto che non condivido, perché laddove indicate che il 14 giugno la Giunta decise di modificare l'indennità, è anche vero che nello stesso anno, dopo pochi mesi, il 3 ottobre, ci fu una seconda delibera che andava a ripristinare, per motivazioni legate all'aumentato carico di lavoro, le indennità dell'assessore Marina Rossi. Quindi, nel suo caso, il taglio dell'indennità è stato applicato per 3-4 mesi. Diverso è il caso dell'assessore Olivetti, che invece volontariamente lo ha fatto fino a che, più o meno a metà mandato, anche lei ha trovato un'assunzione, mentre prima non aveva un'attività lavorativa. Quindi, se ho capito bene, da quel momento lì il taglio è diventato non più volontario, ma di legge. Quindi, Se io vado a verificare quella che è stata la rinuncia volontaria, devo considerare qualche mese dell'assessore Marina Rossi a più o meno metà mandato dell'assessore Olivetti, perché nel momento che è diventato dipendente di Terre d'Argine, chiaramente da quel momento lì il taglio non era più volontario ma per legge. Questo dà un risultato molto diverso da quello che leggo alla fine, dove si parla di un risparmio di 40.000 euro che io non sono riuscito a trovare guardando gli atti di giunta e di bilancio, perché parliamo di qualche mese e di metà mandato dell'assessore. Ma questo solo per dire che non ha senso partire dalla storia passata e pretendere di applicare un sistema su una giunta nuova che è composta da persone che hanno attività diverse da quella che avevate voi. Voi eravate tutti dipendenti, quindi comunque secondo me non c'è una coerenza profonda. Poi è chiaro che la volontarietà c'è stata, perché la rinuncia in particolare dell'assessore Olivetti, come ho detto prima, ha un peso, anche se è diverso, diciamo, avere alle spalle un'attività in cui tu manchi rispetto a essere una persona autonoma e che non ha conseguenze nella propria scelta. Due piccoli particolari: dice che non è richiesto ad alcun assessore di svolgere il proprio incarico a tempo pieno, bensì con lo spirito di servizio. Questa amministrazione ha voluto dare un ruolo non così leggero, ma un carico di responsabilità diretta attraverso la delega a noi assessori, con conseguenze e responsabilità che a mio modo di pensare sono diverse da quelle che ha vissuto la precedente amministrazione nei suoi assessori. Quindi da noi c'è una distribuzione di carico di responsabilità, e anche la responsabilità porta un onere. Da tutto questo ne nasce, come diceva l'intervento di Gloria, un'impostazione diversa, una ricerca diversa, un pensiero diverso di quello che deve essere una giunta e un consiglio comunale. Ragione per cui, vado a concludere, trovo che non sia coerente con la situazione attuale questo ordine del giorno.
Grazie Fabri. Qualcun altro? Barattini, prego.
Io credo che un euro risparmiato, anche solo che sia uno, è un bene. Questo ordine del giorno può essere migliorato sicuramente, può essere reso più completo, si può presentare un altro che comporti maggiori risparmi, ma intanto c'è questo, presentato dalla collega dell'opposizione. Votare contro penso che sia in questo caso un voto a favore, mi dispiace dirlo, ma della casta, cioè nel senso tutti quanti in campagna elettorale tagliamo i costi della politica, arriva il momento, si entra nella stanza dei bottoni e si dice no, beh, però i tagli valgono magari per quelli dopo, valevano quelli prima. Sono sicuro, può essere presentato più completo, si può risparmiare ancora di più, ma intanto c'è questo, votiamo questo. Poi dal prossimo Consiglio Comunale ne presenterete voi uno ancora più draconiano, che comporterà ancora maggiori risparmi, e io ve lo giuro che ve lo voto. Intanto direi che vale la pena approvare questo. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? Marina? Ti lascio...
Vuoi questo? L'acceso? Ok. Io volevo chiedere, allora intanto volevo dire che soprattutto nel mio caso, siccome sono stata interpellata, io ho fatto la rinuncia nel 2012 e questi sono gli atti, e poi dopo sono entrata a tempo pieno e poi quando sono stata assunta come dipendente ho rifatto la rinuncia come da normativa. Noi stavamo parlando di una scelta dei lavoratori autonomi, sono d'accordo con quello che dice la consigliera Gagliotto che... ha comunque ricordato l'articolo e la normativa, sì, per i dipendenti, ma per i lavoratori autonomi è una scelta. Okay? Poi vorrei anche capire quali sono le altre soluzioni e queste nuove metodologie che mettiamo in campo, perché se dobbiamo andare a sottoscrivere un ordine del giorno congiunto, mi piacerebbe sapere dal gruppo consigliare di maggioranza cosa scriviamo, perché qua... si va solo contro, ma mai per, cioè nel senso avete detto che ok le amministrazioni precedenti, ma cosa mettiamo sul tavolo, quali sono le nuove proposte per fare un ordine del giorno condiviso, tolto il fatto che non parliamo solo dell'amministrazione passata, ma parliamo di più anni di amministrazioni passate, non solo dell'amministrazione passata e quelli uscenti che siamo in questo caso noi. E poi un altro passaggio per rispondere al vice sindaco sulla responsabilità. Chiaramente ognuno ha le proprie responsabilità e voi avete preso una scelta, ma non è che dopo questa scelta continua a essere rinfacciata perché ogni assessore ha una responsabilità diversa. Questa è stata una vostra scelta e adesso ne prendete atto e andate avanti. E mi sembra che qua di responsabilità dal 2012 ad oggi ce ne siano state tante e soprattutto dall'amministrazione uscente.
Grazie. Qualcun altro? Zanoni?
Buonasera. Intanto volevo specificare che quando parliamo di tempo pieno non è l'impegno dell'assessore a tempo pieno, perché per me l'assessore a tempo pieno è quello che fa solo l'assessore. Il tempo pieno si riferiva a quello, non che un assessore sia più o meno impegnato, perché cioè, capisco bene io in prima persona cosa vuol dire fare l'assessore e l'impegno che comporta. Insomma, il discorso è solo di fare una scelta, perché noi dobbiamo pensare che comunque ogni euro risparmiato è un euro che viene messo a bilancio e utilizzato per fare attività o interventi per i cittadini. E secondo me, oltre a fare un discorso di risparmio, è anche equo, nel senso che cioè, in una giunta c'è chi è dipendente, c'è chi lavora in proprio, però diciamo che fino ad oggi ha vissuto meno impegnato, nel senso che lavorava solo nella sua attività, ma viveva con quel tipo di reddito. Sicuramente il reddito che hanno gli assessori sicuramente non è che va a cambiare lo stile di vita che ha una persona, anzi, perché è veramente un compenso che sicuramente non è rapportato alle ore che uno va a svolgere. Però io credo che sia importante l'equità anche tra assessori, perché se io mi trovo in una giunta dove un assessore prende 470 euro e uno ne prende 1000, secondo me, non lo so, questa è stata una notazione che noi abbiamo fatto negli anni passati, ma anche prima che arrivassimo noi, però insomma mi ha pensato è giusto dare anche un valore, stesso livello economico a tutti gli assessori e comunque allo stesso tempo dare un risparmio ai cittadini. Qua secondo me più che una scelta politica è una scelta di risparmiare o meno dei soldi nel bilancio, tutto qua.
Grazie Dario. Qualcun altro?
In merito alla scelta bisognava pensarci prima di candidarsi, che dopo ci sarebbe stato un taglio del guadagno e non dopo. Tutto qua.
Grazie Ferrari. Qualcun altro? Giorgia?
Sì, c'era stato chiesto di condividere questo ordine del giorno, dopodiché ce l'avamo riservati di valutare. Abbiamo ritenuto di non farlo proprio perché innanzitutto viene riproposta una deliberazione della Giunta del Comune di Novi del 2012 e quindi un atto amministrativo di coloro che hanno un ruolo esecutivo all'interno del Comune, però parliamo di 5 anni fa, quando c'era un'amministrazione di altra natura. Per cui, tra l'altro, il corpo dell'ordine del giorno è precisamente quella delibera della giunta comunale. Noi ci siamo proposti proprio con dire fare cambiare, quindi per noi sarebbe effettivamente difficile riproporre pedissequamente quella che era stata una delibera di giunta di una passata amministrazione, anche perché in quella delibera di giunta sul finale c'è scritto il sindaco propone. Ecco, il sindaco, ahimè, non è più quello e quindi proporrà qualcos'altro che, se vorrete, condivideremo. Però dovrà essere un ordine del giorno, non potrà essere una delibera riproposta sotto forma del giorno che ripropone una scelta di un'amministrazione precedente. Per quanto riguarda, quindi è vero sì che abbiamo mantenuto il numero di 5 assessori, che sono quelli massimi che sono previsti dalla normativa vigente. C'è stata una manifestazione pubblicamente durante la campagna elettorale, qua viene riferita proprio alla deliberazione della giunta comunale di Novi di Modena. Devo dire che la stessa cosa vale anche per la nostra lista civica, proprio per le motivazioni con le quali ci siamo presentate in campagna elettorale. Per quanto riguarda i costi della politica, mi rifaccio a quello che ha detto il consigliere Gagliotto. In realtà il costo della politica non è semplicemente solamente quello degli assessori, ma è un insieme di costi, e in particolare lo spreco. perché è vero sì che noi possiamo anche valutare di dimezzare l'impegno degli assessori che sono lavoratori autonomi, ma se anche come dire, fosse dimezzato per chiunque, secondo un principio di equità, perché non possiamo chiedere solamente che venga dimezzato qualcuno, potrebbero essere dimezzati anche per tutti, sta di fatto che quell'assessore, nel momento in cui è un assessore inadempiente, che non si occupa della cosa pubblica, anche quella metà sarebbe comunque una metà sprecata. Quindi quello che noi chiediamo è un impegno sicuramente ai nostri assessori, e questo lo distinguo, è fatto proprio nelle deleghe che gli sono state conferite rispetto a un incarico. Significa che li rendono responsabili come impegno. Per quanto riguarda poi il dimezzamento come richiesta, è quella proprio degli anni determinare l'indennità di funzione per il vice sindaco e tutti gli assessori, in misura ridotta corrispondente all'indennità dovuta per i lavori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Questo non fa altro che riportare quello che, come si diceva prima, è l'articolo 82 del TUEL, che in realtà non fa specifico riferimento a tutte le casistiche, dice solamente che per i lavori dipendenti è dimezzato, quindi specifico perché solo per i lavoratori dipendenti, perché in realtà i lavoratori dipendenti hanno in sé una tutela, che è quella previdenziale, che è quella fiscale, che è quella anche ai fini dei TFR, che in realtà un lavoratore autonomo non ha. Ecco perché probabilmente il legislatore e non il sindaco Enrico Diacci o l'attuale amministrazione ha individuato quelli che sono dei parametri economici diversi, cioè quei parametri economici sono stati previsti dal legislatore, non dall'attuale amministrazione. Quindi quello che si vuole condividere non è un generale dimezzamento che comunque è già applicato per legge a tutti i lavoratori dipendenti. Quello che si vuole in realtà è proprio quel dire fare cambiare, cioè un metodo che deve essere diverso. Un metodo che può essere anche quella di una valutazione ad obiettivi, una valutazione che viene fatta sull'operato di quegli assessori, proprio per quello che ripetevo prima. Coloro che assumono questo incarico e lo fanno in modo non coerente agli obiettivi che ci siamo dati, in modo non consapevole, in modo non funzionale al ruolo istituzionale e amministrativo, anche se avessero un'indennità dimezzata, è un'indennità non dovuta, perché chi merita e fa ha diritto a quell'indennità, ma chi non fa anche un'indennità dimezzata è un'indennità sprecata. E nei costi della politica ci possiamo mettere anche quelli dei consiglieri, dei gettoni, perché è vero, è poca roba, però nel costo ci sta tutto o niente. Quindi se pensiamo di dimezzarlo, o lo facciamo per chiunque o non lo facciamo per nessuno, anche perché qua c'è un principio che è quello di equità. Detto questo, è probabile che potremmo anche pensare di condividere una soluzione alternativa, che è quello proprio che dicevo prima del metodo, qualcosa di diverso, diverso rispetto alle precedenti amministrazioni, che è quello proprio dell'obiettivo. Il documento unico di programmazione lo è, e gli indicatori, così come gli obiettivi e i target che sono già previsti nel DUP dell'Unione delle Terre d'Argine, possono essere applicati a quello di Novi e considerare delle finalità e degli obiettivi che siano legati al raggiungimento e alla professionalità degli assessori.
Grazie. Altri interventi?
Posso? No. Perché no?
Solo Giulia può replicare per i 5 minuti, dato che ha presentato il documento. Vuoi? Ok? Allora, vai avanti tu, Giulia, sì, grazie.
Allora, intanto alcune precisazioni sull'intervento di Fabbri, ma intanto in questo calcolo spannometrico di 40.000 euro che avevo fatto, avevo sia calcolato appunto il fatto che per me è stata una scelta fino a metà mandato, perché poi sono diventata lavoratore dipendente, e anche che l'assessore Rossi allora aveva rinunciato, poi dopo è diventata assessore a tempo pieno, e dopodiché di nuovo quando è diventata lavoratore dipendente precedente è tornato a dimezzarsi, ma questo importa anche perché questa è una scelta che è stata fatta per tanti anni, quindi insomma andare a calcolare i risparmi, adesso dovremo andare a ritroso. Sicuramente per quanto mi riguarda, io sono diventata assessore nel 2008, facevo l'università, quindi non avevo nemmeno altri redditi e io lo stesso ho aderito all'iniziativa di comunque di decurtarmi l'indennità di carica, ma perché il lavoro che ho sempre svolto l'ho fatto per il bene della comunità e non per un ritorno economico. Guardate, noi c'eravamo posti con un atteggiamento anche molto disponibile e potevamo anche decidere di sospendere l'ordine del giorno e poi provarlo a presentare in modo condiviso. Io avevo detto che per me l'importante era raggiungere l'obiettivo di continuare a dare un segnale di riduzione dei costi della politica. Dopodiché, come lo vogliamo fare, va bene. Attualmente a me sembra che le vostre motivazioni siano molto legate a degli aspetti tecnici e poco a degli aspetti politici. Volete cambiare e non ripetere delle scelte fatte in precedenza, ma voglio dire, se le scelte portano a un risparmio per il comune di Novi, che problema c'è? Cioè, qui mi sembra, almeno fino a quando non presenterete un'alternativa, a me sembra che qua si voglia conservare 1.000 euro al mese di ogni assessore, questo è quanto. Dopodiché vedremo quali proposte verranno avanti e noi saremo sicuramente disponibili a discuterle. Un taglio dell'indennità di carica legati alle performance del DUP la vedo un po' problematica, nel senso che pensiamo che se un assessore non raggiunge l'indicatore del DUP gli fate rinunciare a una parte del compenso, non lo so, è fattibile forse, anche perché non è il sindaco che decide ma è l'assessore in primis che deve rinunciare alla propria indennità, ma va bene. Per quanto riguarda invece i 20 euro di gettone di presenza, quindi 20 euro al mese dei 19 di ogni consigliere, se li vogliamo anche tutti devolvere per un progetto, siamo i primi che insomma non diventiamo né più ricchi né più poveri. Io aspetto al varco un'altra proposta di riduzione dei costi della politica, perché attualmente insomma le risposte che ho avuto non mi rendono per niente soddisfatta, ma mi sembra che non si voglia cambiare ma più che altro conservare un privilegio.
Grazie. Qualcun altro?
No. Il pubblico non interviene. Il pubblico non interviene, assiste.
Qualcun altro vuole intervenire? No, allora non può, mi dispiace.
Solo la dichiarazione. Solo
se non interviene nessuno, facciamo la dichiarazione di voto. Avanti con la dichiarazione di voto. Cominci tu? Come? Vogliamo fare come
si può fare la dichiarazione di voto, può essere fatta.
Vuoi fare Giorgia?
Sì, credo che le nostre motivazioni siano già state ampiamente illustrate. Per quanto riguarda, diceva, l'aspetto politico, è proprio legato come dicevo prima, a una delibera di giunta della precedente amministrazione. E quindi il nostro voto al momento è contrario. Per quanto riguarda il fatto che qualcuno ci aspetta al varco, presto, come dire, sarà, come dire, mi auguro soddisfatto, ecco, se posso condividere qualcosa insieme e lavorare insieme.
Alla dichiarazione di voto c'è solo da quello che so, c'è solo da dichiarare senza fare lunghe dichiarazioni, mi raccomando. Baratini?
Io voto a favore ovviamente, perché come detto, anche solo che sia un risparmio di un euro, credo che bisogna approvare. Poi dal prossimo consiglio presenterete voi i risparmi milionari, che vi voteremo anche quelli ovviamente, ma intanto c'è questo, votiamo questo, io voto sì.
Bene, passiamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto. Passiamo all'ordine del giorno numero 4. Ordine del giorno di Rossi Barattini Mario Enrico, capogruppo di Rinnovi Lega Nord Fratelli d'Italia, sull'accoglienza dei profughi. Prego Barattini.
Intanto leggo l'ordine del giorno, poi magari faccio parlare gli altri, poi replicherò alla fine. Ok. Allora, l'ordine del giorno appunto sull'accoglienza dei profughi. Premesso che dalle pagine dei quotidiani locali si è venuti a conoscenza che nel comune di Nove di Modena sarebbero stati collocati dei profughi, che Nove di Modena e l'Italia in generale si trova in un contesto di difficoltà economica, dove molti nostri cittadini italiani sono privi di lavoro e le strutture pubbliche mancano di adeguate risorse per aiutarli. Sempre premesso che spesso e volentieri i profughi non risultano essere tali, ossia non scappano da paesi in guerra, ma sono migranti economici. Sempre premesso che dietro agli sbarchi è ormai acclarato esserci un business che lucra alle spalle di povere persone. Che Nove di Modena è un territorio ancora terremotato che fatica a ripartire e nel quale è compito primario la vicinanza ai cittadini novesi ancora feriti dalla piaga della distruzione post-terremoto che, in termini di ricostruzioni, stenta a ripartire. Considerato che è necessario seguire l'esempio adottato da molti sindaci e cittadini d'Italia mediante una ferrea opposizione all'accoglienza di migranti economici entrati in Italia clandestinamente, sempre considerato che bisogna assolutamente dare un segnale al paese intero rifiutandoci di continuare ad alimentare questo esodo e il business sulla gestione e la partenza dei migrati, e che la proposta di delibera è volta quindi a richiamare l'attenzione dei cittadini di Novi di Modena e di chi li amministra su un tema estremamente importante e sentito da tutta la comunità. Conseguentemente il gruppo consigliare Rinnovi, Lega Nord, Fratelli d'Italia propone al Consiglio Comunale di Novi di Modena di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a comunicare al Prefetto e alle altre autorità competenti la non disponibilità del nostro Comune ad accogliere profughi o presunti tali mediante l'approvazione del presente ordine del giorno. Ok, aspetto le vostre risposte, grazie.
Grazie Barattini. Qualcuno vuole rispondere? Malavasi, prego.
Allora, sì, volevo rispondere e spiegare un attimo come assessore competente qual è il punto della situazione. Allora, in effetti, appunto, da metà giugno di quest'anno sono stati collocati presso il nostro territorio del comune, a Sant'Antonio, 4 ragazzi stranieri di origine della Nuova Guinea, che hanno un'età compresa fra i 19 e i 22-23 anni. Si tratta di persone che vengono assegnate al nostro territorio nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Triton, che è operativo dal 2014 e che è sostenuto da dei contributi di diversi stati dell'Unione Europea e che è l'evoluzione di un'operazione umanitaria che era nata nel 2013, l'operazione Mare Nostrum, dopo la tragedia di Lampedusa in cui persero la vita 370 persone, con la finalità di soccorrere i migranti e prevenire altri eventi tragici. Nel 2014 appunto questa operazione è diventata di respiro europeo e si chiama appunto Triton, a seconda di come la vogliamo leggere, e quindi non è più soltanto sostenuta dal governo italiano ma da diversi paesi europei, nell'ambito del quale i migranti arrivano nel nostro territorio dopo la traversata in mare e vengono accolti in questo programma, in questo percorso, nell'attesa che venga data una risposta da una commissione territoriale di competenza. Questa risposta darà a queste persone o non darà lo status di rifugiato politico e quindi in base a questa commissione si deciderà se questi migranti hanno diritto o meno al permesso di soggiorno per motivi politici, quindi possono diventare rifugiati politici, oppure per motivi umanitari. In caso contrario la domanda può essere anche respinta. Quello che succede è che in questa finestra temporale, cioè nell'intervallo in cui queste persone arrivano in Italia e attendono in merito alla diciamo alla definizione dello status giuridico, che cosa succede? Che operano queste cooperative di accoglienza. Nel caso specifico di questi quattro giovani ragazzi, appunto, opera questa cooperativa sociale che si chiama Il Mantello, iscritta nell'elenco degli operatori per l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri. Queste cooperative quindi lavorano nell'ambito di un bando della prefettura e hanno la finalità di tutelare e accogliere questi migranti fino a questa famosa risposta della commissione territoriale. Quindi si tratta di un progetto definito secondo dei percorsi molto chiari e trasparenti. Non si tratta quindi di persone clandestine, perché si tratta di un progetto europeo, di un percorso istituzionale. Dopodiché vengono elaborati dei progetti con dei percorsi educativi che sono comunque finalizzati al raggiungimento dell'autonomia e all'inserimento di queste persone nella comunità ospitante, a creare delle reti relazionali, a comprendere anche quello che è il contesto sociale, economico, culturale in cui vengono ospitati. Nella fattispecie, nel caso di questi ragazzi che in questo momento si trovano a Sant'Antonio, sono stati organizzati dalla cooperativa che li segue delle lezioni di lingua italiana per consentire l'alfabetizzazione e l'inserimento nella comunità attraverso l'aiuto di educatori professionali che vengono affiancati da figure professionali diverse a seconda delle esigenze. Quindi che cosa si può dire? Innanzitutto che il Comune di Novi non ha nessuna facoltà di decidere se accettare o meno i migranti, nel senso che si tratta di una presa d'atto, di una decisione operata dal Governo, dal Ministero dell'Interno, che tramite la Prefettura lo comunica come un dato di fatto e che al carico del Comune non è prevista alcuna spesa, quindi se ci sono delle preoccupazioni di natura economica non è previsto né richiesto alcun contributo da parte del Comune. Quindi noi come amministrazione possiamo fare o guardare e passivamente assistere appunto al lavoro che viene fatto, oppure cercare un modo per integrarsi in questo percorso, cioè cercare una finestra di dialogo, di rapporto, che porti quindi anche a un arricchimento culturale umano che sia reciproco, quindi una specie di sperimentazione culturale. Una collaborazione che si cerca di instaurare con diverse realtà del territorio. Quello che noi abbiamo fatto è cercare, proprio perché siamo convinti che una società multiculturale possa portare delle conseguenze positive sulla nostra collettività, di organizzare un tavolo che possa essere come uno strumento. Chiaramente per noi è una realtà assolutamente nuova, quindi è un primo passo che può essere sicuramente migliorato. A questo tavolo la settimana scorsa hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della cooperativa sociale, anche dei rappresentanti delle associazioni del territorio attive tra Rovereto e Sant'Antonio, i rappresentanti del mondo cristiano, della parrocchia, rappresentanti della Caritas e gli assessorati appunto del sociale e della cultura. Lo scopo quindi è quello di cercare una collaborazione, un'integrazione graduale nel nostro territorio e perché la presenza di queste persone non deve essere percepite con una logica concorrenziale, ma una logica concorrenziale che una presenza che è a sostegno delle attività culturali che abbia anche valenze sociali.
Grazie Norma. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Zenoni?
Intanto credo che l'ordine del giorno vada a chiedere una cosa al sindaco e alla giunta che non è nelle loro competenze, perché diciamo che è una scelta demagogica. Quando i sindaci esprimono non li vogliamo, ma tanto la scelta è del prefetto, quindi alla fine insomma... Quindi è una mezza dichiarazione di voto questa che sto facendo. No, credo che adesso, nel nostro comune ne abbiamo solo quattro, anche perché rientravamo nel cratere, quindi abbiamo avuto degli ingressi, insomma, non ingressi fino a questo punto. E credo che, insomma, dalle aspettative che abbiamo aumenteranno, quindi io credo che sia opportuno, non so, a suo vedere, valutato, insomma, a mio avviso, anche a livello di integrazione, non so, con dei lavori solamente utili, perché servono anche poi a entrare a far parte del territorio, a parlare con le persone che abitano nel nostro territorio, e questa potrebbe essere una possibilità. Poi c'è quello che ho sempre pensato io, è che questo progetto qua accoglie, ma ho come l'impressione un po' che non ci sia lo scalino dopo, come parlo a livello, adesso non parlo sul di nuovo, parlo a livello generale, questa a mio avviso è un po' una preoccupazione, ma non è che mi preoccupa il numero in rapporto agli abitanti, ma mi preoccupa più che altro queste persone che, poi è vero come dice Barattini che c'è anche chi insomma forse se ne è approfittato, però c'è anche chi scappa comunque da situazioni veramente terribili, pensare insomma anche per queste persone che abbiano veramente cioè di ricostruirsi un futuro, insomma non riesco a pensare che stiano anni e anni e anni in situazioni, anche perché cioè ormai con i numeri che siamo arrivati i prefetti hanno addirittura pensato a non so, a capannoni vuoti o ci cioè, sono delle cose abbastanza insomma, noi voglio dire abbiamo vissuto il terremoto, quindi sappiamo cosa vuol dire star fuori dalle case, dormire nelle tende in strada o in macchina, quindi insomma questo credo che sia un problema, ma che è molto più grande di noi, però ed è presente. Credo che però cercare di fare dei progetti anche, non so, direttamente o con le cooperative o con chi per loro, insomma, per farli integrare al meglio, fare lavori socialmente utili, credo sia insomma positivo per tutti, ecco.
Grazie Dario. Qualcun altro? Bene, allora facciamo la dichiarazione di voto. Vuoi replicare? Barattini?
Ma mi limito a una replica conclusiva come da regolamento. Buona sapersi che vengono dalla Nuova Guinea, territorio che non mi risulta essere in guerra, guerre civili, bombardamenti, invasioni, quindi non sono profughi di conseguenza, perché il termine tecnico giuridico è profugo chi scappa dalla guerra, chi non scappa dalla guerra non è profugo, è un migrante economico, quindi questo ha valore ancora di più, mi dà ancora più forza, credo, al mio ordine del giorno, quindi chiamiamoli coi termini giusti, le persone sono migranti economici. Clandestini perché? Perché accedono clandestinamente, se voi andate in Canada dovete fare un permesso, se arrivate con un barcone in Canada vi giudicano clandestini, dico Canada per dire Stati Uniti, Australia, Cina, Russia, anche paesi europei, quindi non credo sia un termine sbagliato definire i clandestini, quindi queste persone sono clandestine e non sono, perché sono venute in Italia clandestinamente e non sono profughi. Al netto di questo, prima ho sentito dire il sindaco può soltanto prendere atto, ma bisogna poi vedere, perché che mi risulti a Finale Emilia e a Vignola, dove la Lega governa, non arrivano, i sindaci stanno facendo le barricate, si possono ottenere grandi risultati come sono stati fatti con le varie barricate dei cittadini a Goro e anche nel sud Italia di recente, cioè nel senso non è vero che il sindaco non può fare nulla, iniziamo a fare, si faccia qualcosa e non li mandano, ovvio che se si continuano ad accettare e non si fa neanche un minimo di opposizione nel dire scusate ma Nuova Guinea non è un paese in guerra, ma mandatemi della gente che viene dalla Somalia, dall'Iraq, paesi che sono veramente in guerra, non la Nuova Guinea. Qui non si dice niente, si fa finta di nulla. Questo è punto primo, come ho detto. Punto secondo, il sindaco invece può fare secondo me, e punto terzo è questo ordine del giorno l'ho presentato apposta per vedere la differenza tra la civica e la sinistra nella sicurezza dell'immigrazione. Noi in campagna elettorale abbiamo sempre detto che secondo me non c'era una grande differenza, apposta anche le origini del sindaco di Acci, politiche appunto in ordine a quella che è la sinistra novese. È interessante il fatto che questa maggioranza ha ricevuto appoggi impliciti ed espliciti da esponenti del centrodestra, non di certo di Novi, perché chiunque di centrodestra di Novi era con noi, ma di comuni limitrofi che vi hanno appoggiato, e io dico, ma com'è possibile averlo fatto, tenuto conto che a un ordine del giorno del genere qualsiasi persona che abbia un minimo di orientamento di centrodestra mi vota contro, tenuto anche conto che nei banchi della maggioranza c'è chi quando è arrivato Salvini l'ha accolto a braccia aperte e si definiva in campagna elettorale come o prima come leghista rappresentante della Lega di Novi e oggi invece siede nella maggioranza e in campagna elettorale molte persone sono venute a dire ma la Lega scusate non è di là che c'è un candidato, ho messo due o tre candidati, insomma io credo che questo ordine del giorno sia per fare chiarezza e vedere da che parte state, al centro, alla sinistra o a destra. Io credo che se voterete contro non ci sarà molta differenza tra voi e i miei colleghi di sinistra e quindi finalmente sarete allo scoperto, mi spiace dirvelo, nel senso che questo ordine del giorno metterà in chiaro la vostra parte politica, perlomeno sulla sicurezza e l'immigrazione, poi ho già messo anche in chiaro che sui costi della politica siete veramente anche da questo punto di vista forse peggio dell'amministrazione uscente. Grazie.
Bene, passiamo al voto. Questa chiude. Facciamo la dichiarazione di voto. Se siete tutti d'accordo lo faccio, ma però quindi no, da regolamento non si può e non è, se fossimo tutti d'accordo potremmo farlo, ma dato che non è così, mi dispiace.
La dichiarazione di voto.
Facciamo dichiarazione di voto. Chi è che fa la dichiarazione di voto per primo?
Il gruppo consigliare Rinnovi, Lega Nord, Fratelli d'Italia, naturalmente vota a favore.
Prego Giulia.
Come era già abbastanza chiaro nelle parole di chi mi ha preceduto del mio gruppo, il nostro voto sarà contrario.
Giorgia?
Visto che non sono intervenuta prima nella dichiarazione di voto, colgo l'occasione per dire due cose. Credo che il tema dell'accoglienza sia importante, anche perché nello SPRAR, che è il sistema di protezione dei richiedenti asilo rifugiati, l'Unione delle Terre d'Argine ha aderito. Quindi il tema, a prescindere dagli arrivi e dal distinguo tra i clandestini, gli immigrati economici, ma soprattutto i minori non accompagnati, imponga un tema dell'accoglienza. Ecco, l'assessore prima credo che sia stata abbastanza precisa nell'individuare già qualcosa di innovativo, cioè un protocollo di intervento che questa amministrazione vuole mettere insieme con il prefetto. Per questo motivo l'ordine del giorno, votiamo contro.
Bene. Chi è a favore? Un attimo, scusa.
A favore.
Chi è contro? Contrario? Astenuti?
Respinto.
Andiamo al numero 5, comunicazione, secondo e terzo, prelievo fondo di riserva anno 2017 e variazione di bilancio di cassa anno 2017. Chiederei alla dottoressa Mussini di farci il quadro della situazione. Prego.
Buonasera. Questa è la comunicazione su due prelievi del fondo di riserva effettuati, in particolar modo uno il 11 aprile 2017, l'altro il 5 giugno 2017. Allora, in questa comunicazione si parte dalla precedente comunicazione del prelievo del fondo di riserva, che dava un fondo di riserva di 43.572,51, a cui con successive variazioni di bilancio è stata fatta prima una riduzione, poi un'integrazione. Poi sono stati prelevati 20.267,50 euro per la manutenzione integrativa impianti alla sala civica Ferraresi, 2.050 euro per la manutenzione di un classificatore rotante e interventi di programmazione del centralino e manutenzione e acquisto di apparecchiature telefoniche, 500 euro per un contributo ad ANESER relativo al progetto Sport per Tutti, 1.000 euro per registrazione contratti, 13.015 euro per anticipare l'iscrizione a bilancio dell'indennità di fine mandato accantonata per legge nell'avanzo 2016, 6.000 euro per la manutenzione integrativa impianti relativi al rifacimento della copertura della vasca di accumulo della fontana del Parco della Resistenza, 2.970,94 euro per far fronte a maggiori spese condominiali dei locali in affitto da coppe estense. Il fondo di riserva a oggi è pari a 62.601,87 euro. Sono poi state effettuate dalla Giunta due variazioni di cassa al bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017. Una il 9 marzo 2017 e l'altra il 25 maggio 2017.
Solo per precisazione, avrete notato dalle date dell'elenco che sono variazioni della precedente giunta.
Grazie. Se vuole rimanere, dato che poi c'è da... a questo punto direi che c'è da votare, no?
No, è una comunicazione.
È solo comunicazione? Niente. Allora non si vota e passiamo al punto 6. Approvazione regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi e ripristini su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale. Passo la parola al sindaco Biacci.
Grazie. Per sommi capi vorrei darvi alcuni elementi di valutazione di questo regolamento, che è un regolamento molto specifico, proprio con elementi, diciamo, anche a volte di complessità, in quanto è proprio prevede anche i materiali, le modalità e gli interventi particolari, proprio al fine di uniformare le modalità operative degli scavi e dei relativi ripristini, in particolare per il discorso dei sottoservizi, quindi degli impianti acqua, gas, anche per l'illuminazione pubblica, per le nuove reti, insomma, quindi tutte le volte si renda necessario intervenire sulle strade, sul territorio comunale. I punti da evidenziare di questo regolamento, secondo me, intanto è la condivisione che i tecnici comunali sono riusciti a fare con i comuni limitrofi, quindi il testo che viene presentato è un testo che è frutto di una condivisione con le aree tecniche dei comuni confinanti, anche per uniformare una gestione nei confronti degli enti quali AIMAG, che intervengono normalmente su più territori, per cui diventa un modo anche per semplificare appunto le domande e soprattutto migliorare quelli che sono gli aspetti sia in tre ambiti: delle manutenzioni programmate, quindi di tutti quei lavori che si rendono necessari e che hanno la possibilità di essere pianificati nel tempo, delle manutenzioni non programmate, quindi quando si rende necessario l'intervento degli enti gestori per attività che non sono state preventivate, e soprattutto per gli interventi che hanno carattere di urgenza, quelli che devono garantire continuità di servizio, soprattutto per quello che riguarda, penso all'acqua o al gas. Sostanzialmente quindi questo schema riguarda schema di convenzione di regolamento, riguarda le modalità di gestione dei rapporti con i cittadini, con gli enti gestori dei servizi, e l'obiettivo primario è quello di razionalizzare la posa e la gestione di questi servizi, soprattutto in modo da consentire una più regolare agibilità del traffico urbano, quindi se possibile di concentrare gli interventi insieme e evitare il più possibile il disagio alla popolazione nelle aree interessate dai lavori. Quindi lo schema l'avete ricevuto con la documentazione, il regolamento l'avete ricevuto con la documentazione inviata per la convocazione del Consiglio, e quindi se ci sono domande o richieste di chiarimento sono a disposizione. Grazie.
Prego, si apre il dibattito. A questo punto passiamo al voto. Dichiarazione di voto ce la fanno? No. Se qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto, se no passiamo al voto. No? Passiamo al voto allora. Si passa al voto sulla delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Bene. Adesso si vota sull'immediata eseguibilità, dato che è una cosa che va fatta subito. Quindi chiedo chi è favorevole. Bene.
No,
contrari, astenuti.
Scusate. No, bene, bene, che favore vuole dopo. Contrari? Astenuti? Un po' di suspense. Bene, approvata. Passiamo all'ordine del giorno numero 7. Approvazione dello schema di rinnovo di convenzione ex articolo 30 del DLGS numero 267 articolo 10 DPR 465/19/1997 per la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale fra i comuni di Carpi e Novi di Modena. Do sempre la parola al sindaco.
Grazie. Sostanzialmente due parole di presentazione allo schema di rinnovo. Viene ripresentato diciamo nella sua integrità lo schema della precedente convenzione, quindi di chiedere di svolgere in forma associata e coordinata l'attività appunto di segreteria comunale in convenzione con il comune di Carpi. La nomina chiaramente è di competenza del sindaco del comune di Carpi, ma previa intesa con il sindaco di Novi rimane questa previsione della precedente convenzione, e la durata è fino al 31 luglio 2019. Questa durata è una durata compatibile chiaramente con il permanere in carica del sindaco di Carpi, con qualche mese di proroga per consentire il passaggio poi delle consegne in seguito alle elezioni comunali del comune di Carpi che si terranno nel 2019. Un altro elemento importante della convenzione è che viene riconfermato la ripartizione degli oneri a carico degli enti per l'80% per il comune di Carpi e il 20% a carico del comune di Novi. Questi sono gli elementi secondo me da sottolineare della convenzione. Per il resto comunque è riconfermato tutto il testo della attuale convenzione in vigore. Grazie.
Possiamo aprire una discussione o c'è qualcuno che vuole intervenire? Bene, qualcuno vuole intervenire? Nessuno vuole intervenire? Allora facciamo una dichiarazione di voto.
Beh, mi fa piacere che viene riconfermato un atto dell'amministrazione precedente, quindi il cambiamento forse non è proprio su tutto. È possibile fare anche delle cose in continuità, sono contenta. Noi su questo atto voteremo a favore, in quanto insomma è un atto, pensiamo, dovuto, ecco, la conferma.
Grazie Giulia. Qualcun altro vuole fare la dichiarazione? Giorgia? No. Albertini? No. Allora passiamo al voto di questa delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Voto per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvata. Ora passiamo al numero 8 che poi si collega con la variazione di bilancio. No, facciamo l'8, va bene. Per manere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2017-2019. Qui lasciamo esporre... Allora, introduce Fabri, poi la parola a Mussini.
Va bene. Cercheremo di non buttare il bambino con l'acqua sporca, sicuramente quello che riteremo opportuno sarà mantenuto. Quindi, in particolare, volevo dire che con questa delibera che andiamo a votare, noi assolviamo all'obbligo previsto per il nostro ente locale di verificare entro il 31 luglio il permanere degli equilibri di bilancio. In particolare l'articolo 193 93 del testo unico degli enti locali prevede che gli enti locali debbano rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa. In questo caso la nuova amministrazione esegue la sua opera di aggiornamento su un bilancio realizzato dalla precedente amministrazione, nel mio caso dopo aver ricevuto l'incarico circa un mese fa. Prendo per questo atto di tante scelte e di interventi previsti e già in corso. In rispetto a questi impegni che ci sono stati trasmessi dalla precedente amministrazione, la scelta operata dalla nostra Giunta è stata quella di mantenere per l'anno in corso quanto già ipotizzato, per dare valore rispetto alle persone e ai servizi coinvolti. Alcune eccezioni sono legate, le vedrete nell'atto conseguitivo, alla necessità per la manutenzione straordinaria delle scuole di Rovereto e al settore istruzione con il nuovo programma per la legalità, che conterrà tra l'altro anche le basi per la creazione del Consiglio dei ragazzi. Allo stesso modo sono previsti alcuni nuovi investimenti per la sistemazione degli archivi comunali e del servizio inventari, infine una quota per la sistemazione delle aree verdi in zona PAC e scuola di musica. Rimandiamo al prossimo bilancio di previsione 2018 le variazioni legate al nostro programma amministrativo. Per questa ragione ci siamo al momento concentrati nel realizzare un approfondito aggiornamento degli importi previsti a bilancio. Molta attenzione è stata posta sui reali bisogni dei singoli servizi comunali per arrivare a verificare nel modo più preciso possibile la situazione attuale e la reale proiezione a fine anno. Concludo ricordando che non sono ancora state costituite le commissioni consiliari, in quanto stiamo valutando quali mantenere e quali modificare. Questo nell'ottica di un ragionamento complessivo su tutta l'organizzazione esistente e sulle possibili modifiche per migliorare le strutture politiche amministrative del nostro comune. E segnalo che mi riferisco comunque a percorsi che andremo a condividere con le minoranze e i cittadini. Per ovviare a questa mancanza delle commissioni abbiamo utilizzato la conferenza del capigruppo per consegnare e spiegare alcune tabelle riassuntive, semplificative dell'attuale variazione di bilancio, quindi abbiamo cercato comunque di rendere lo strumento il più agibile possibile anche ai gruppi di minoranza. Per un approfondimento in merito spiegherà la nostra responsabile del servizio finanziario, la dottoressa Roberta Mussini.
Questa è una variazione di bilancio che ci chiede di verificare gli equilibri del bilancio di previsione, quindi fare una verifica a metà anno se la parte corrente e anche la parte investimenti e le spese sono comunque tutte finanziate e le entrate sono comunque confermate. Noi abbiamo la chiusura del consuntivo 2016 che è stata fatta fine aprile. Il consuntivo 2016 ci ha lasciato un avanzo di amministrazione pari a 2.602.000 euro. Di questi 146.000 euro circa sono avanzo destinato agli investimenti, il resto avanzo libero, 39.000 euro avanzo libero, avanzo vincolato 1.897.000, avanzo accantonato 519.000 euro. Di questo avanzo ne è già stato applicato con il bilancio di previsione con le precedenti variazioni 607.000 euro. Con questa verifica degli equilibri, si rileva che non ci sono debiti fuori bilancio, che il saldo di cassa del conto di tesoreria al 30 giugno è pari a 5.071.979,58 e per la gestione dei residui attivi e passivi non ci sono differenze rispetto a quanto è stato evidenziato con riaccertamento ordinario e con il consuntivo. Le variazioni sono suddivise in parte corrente e parte investimenti. Per quanto riguarda la parte corrente, si applica avanzo vincolato 2016 per 224.544,01 euro. Di questi 149.000 euro sono avanzo da trasferimenti della Regione per idrocarburi che sono stati fatti nel 2016 relativi ai idrocarburi 2009-2012, che erano stati vincolati a spese di trasporto sull'Unione delle Terre d'Argine, con delibera di giunta numero 56 del 23 maggio 2016 e numero 14 del 13 marzo 2017. Euro 60.000 avanzo da trasferimenti del commissario delegato alla ricostruzione per contributi, traslochi e depositi immobili di abitazioni totalmente inagibili a seguito del sisma, 10.054,76 euro avanzo da trasferimento contributo del MIUR per la mensa scolastica e 5.489,25 euro avanzo da trasferimento contributo del MIUR per i rifiuti. Si applica inoltre avanzo libero per 3.290,10 euro. Quindi complessivamente alla parte corrente applichiamo 227.834,11 euro. Le entrate correnti si riducono per complessivi 187.478,77 euro. In particolar modo le entrate tributarie si riducono di 67.250 euro nel 2017 e 43.750 negli altri esercizi. La parte dei tributi di IMU, TASI, sia gettito che recupero evasione rimane sostanzialmente invariata. Si ha una riduzione invece della TOSAP, la tassa occupazione spazi aree pubbliche, pari a 15.000 euro nel 2017, assestando l'importo a 76.500 e anche negli anni successivi assestando l'importo a 50.000 euro. Si rileva una riduzione degli ex trasferimenti statali, chiamati da un po' di anni Fondo di Solidarietà Comunale, pari a 52.250 euro. L'importo complessivo del fondo è di 2.282.000 euro. Le entrate da trasferimenti invece hanno un aumento pari a 3.329.000 euro. Allora, in realtà di questi abbiamo 3.453.480,48 euro, che è un trasferimento straordinario e che ci viene erogato quest'anno dal Ministero per l'IMU immobili inagibili anni 2015, 2016 e 2017. Quindi al di là di questo importo così elevato, che per una parte pari a 3.401.480,48 accantoniamo in un fondo in attesa di dargli una destinazione, che oltretutto sono destinazioni vincolate comunque alla ricostruzione, quindi al sisma, spese inerenti al sisma. Il resto invece abbiamo altri 52.000 euro di questo importo di trasferimenti IMU inagibili, che viene diciamo spostato dalla parte corrente alla parte investimenti per finanziare degli investimenti. Quindi, a parte questa posta importante di 3.453.000, abbiamo minori entrate da trasferimenti per 124.000 euro. Di questi sono 60.000 euro una minore entrata da reintroiti ex CAS rispetto a quanto era stato previsto, a seguito di nostra rendicontazione inviata alla Regione. Abbiamo minori entrate di 5.000 euro sempre dal commissario delegato alla ricostruzione per il magazzino in affitto, minori entrate di 60.000 euro per contributi, traslochi e depositi mobili di abitazioni totalmente inagibili, in quanto c'è stato erogato un importo molto superiore lo scorso anno che non era stato ancora assegnato. Quindi applichiamo avanzo dell'anno scorso per 60.000 e riduciamo l'entrata a bilancio. Poi abbiamo 1.000 euro di una maggiore entrata per gli oneri dall'ANCI, per gli oneri sostenuti dal Comune per l'inserimento nel sistema SGEI delle domande bonus gas e bonus elettrici. 15.773.000 euro di maggiore entrata per il fondo destinato a inquilini morosi, che andranno trasferiti all'Unione delle Terre d'Argine. Si registra inoltre un minore trasferimento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi destinato alla promozione di eventi culturali per 16.000 euro. Le entrate extratributarie si incrementano rispettivamente di 3.997,90 euro nei tre anni. Si ha un aumento degli utili dei dividendi AIMAG. E AIMAG ha distribuito i dividendi 2016 con un valore di 0,08981 per azione. L'importo del Comune di Modena è pertanto di 214.890,90. Si rileva una maggiore entrata rispetto all'iscrizione a quello che era stato iscritto nel bilancio di previsione per 18.997,90. Si evidenziano minori entrate sui cimiteri per complessivi 35.000 euro, sia nell'esercizio 2017 che anche negli altri esercizi. Si rileva una maggiore entrata da rimborso assicurativo per risarcimento danni. Abbiamo subito più danni al patrimonio del nostro ente, pertanto abbiamo al momento una previsione di maggiore incasso rispetto a quella iniziale. Le spese correnti complessivamente in realtà aumentano di 40.000 euro, anche se tenendo conto di quell'accantonamento di cui vi parlavo prima, di 3.401.000, complessivamente il titolo primo della spesa corrente aumenta di 3.441.000 euro. Gli affari generali hanno richiesto una serie di piccole spese che vi elenco velocemente: 800 euro abbonamenti rivisti giornali, 500 euro adesione alla Fondazione Vittime Reati, 1.000 euro fascia sindaco e stampati, 500 euro formazione ufficio anagrafe, 12.000 euro nuova gara delle assicurazioni, 1.500 euro giornale Nuovi Informa, 500 euro materiale audiovisivo Fiera di Ottobre, 1.000 euro implementazione impianti Wi-Fi pubblici, 8.500 euro nell'esercizio 2017, 14.000 euro negli altri esercizi per la gestione del centro giovani, 5.000 euro per la Fiera di Ottobre, 5.000 euro per gli eventi del progetto Legalità da svolgere con le scuole nell'esercizio 2017. Si ha una riduzione invece essendoci stata una riduzione del fondo del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, si riduce anche la spesa destinata alla promozione di eventi culturali rispetto a quanto era stato iscritto nel momento in cui era stato fatto il bilancio di previsione. Il servizio tecnico manutentivo ha maggiori spese per 23.100 euro nel 2017 e 20.000 euro negli altri esercizi, di cui 2.400 per oneri notarili e spese registrazione contratto, acquisto terreni e agenzia del demanio, 700 euro integrazione contributo attività di contrasto alle nutrie, 2.000 euro per spese legali inerenti alla maggiore entrata da rimborso assicurativo per gli esercizi 2017 e 2019, 18.000 euro per manutenzioni finanziate da maggiore entrata da rimborso assicurativo. Il servizio socio-assistenziale ha maggiori spese per 16.773,33 euro da trasferire all'Unione, che sono i 1.000 euro del rimborso spese per la gestione del sistema SGATE e i 15.773 euro del fondo destinato a inquilini morosi. Quindi questi soldi praticamente transitano per il Comune di Novi e vengono trasferiti all'Unione che gestisce il sociale. Servizio tributi, c'è uno storno dalle spese per sgravi e rimborsi tributari di 4.000 euro a favore di compensi al concessionario per la riscossione coattiva. Si scrive inoltre una maggiore spesa di 5.489 euro per il trasferimento ad AIMA del contributo del MIUR per i rifiuti delle scuole dell'anno 2016. Il servizio finanziario iscrive invece a bilancio maggiori spese per 34.942 nell'esercizio 2017 e 5.978 negli esercizi 2018-2019. Di questi, 6.588 euro nel 2017 sono per il contratto di servizio per l'aggiornamento dell'inventario beni mobili e immobili, corredazione dello stato patrimoniale e altre attività. 10.000 euro più altri 1.300 per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica. 10.054,76 euro per trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine del contributo del MIUR per la mensa scolastica 2016. Poi viene una quota delle risorse provenienti da idrocarburi 2009-2012 incassati nel 2016 che erano confluiti in avanzo di amministrazione, vengono qui applicate e tali risorse sono vincolate a spese inerenti al trasporto sull'Unione delle Terre d'Argine. In particolare 114.572,51 euro sono destinati a trasporto scolastico, trasporto sociale e carburanti. Queste spese sono già presenti sul bilancio di previsione dell'Unione delle Terre d'Argine in quanto erano state anticipate con risorse proprie del Comune e quindi col presente atto questo importo si libera per finanziare genericamente la parte corrente del bilancio. altri 24.427,29 euro destinati sempre all'Unione delle Terre d'Argine per integrare il contributo ai ragazzi che utilizzano il trasporto pubblico anni 2016-2017. Anche queste spese sono state anticipate con risorse proprie del Comune, pertanto si liberano. Altri 7.000 euro sono maggiori spese per trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine del contributo ai bambini che utilizzano il trasporto comunale per l'anno scolastico 2017-2019. Tutta questa parte era finanziata dagli idrocarburi 2016. Poi, come vi dicevo prima, una parte di quell'importo consistente di IMU immobile inagibile viene accantonato in un fondo. Di questi 52.000 euro vengono destinati alla parte investimenti. Negli esercizi 2018 e 2019 erano stati iscritti precedentemente in parte investimenti delle risorse che provenivano dallo Stato per il taglio al expending al FSC e adesso vengono riportati in parte corrente. Il personale riduce la spesa, il settore risorse umane riduce la spesa di 60.250 euro nell'esercizio 2017 e 33.737 negli esercizi 2018-2019 e conferma i vincoli di contenimento della spesa di personale. Il fondo di riserva che abbiamo visto precedentemente è pari a 62.601,87, in questa variazione si incrementa di poco quello del 2018-2019. La parte investimenti. La parte corrente destina, come ho già detto due volte, il 52.000 euro dei trasferimenti compensativi in immobili inagibili per finanziare le spese di investimento per interventi inerenti al sisma. Si applica avanzo per investimenti pari a 53.000 euro e poi abbiamo altri 262.636,53 euro di maggiori entrate, in particolare 292.236,53 trasferimento dalla Regione Commissario Delegato alla Ricostruzione per la sistemazione finale delle aree ex MAP ed eliminazione delle opere incongrue. 10.000 euro di maggiori entrate di oneri di urbanizzazione dal Consorzio Attività Produttive, 10.000 euro di minori entrate da oneri di urbanizzazione secondaria, 29.600 euro per minori entrate da diritti di superficie su terreno destinato alla costruzione della casa protetta. Le spese di investimenti sono le seguenti. 40.000 euro per interventi di sistemazione archivi con attività di scarto dei documenti nel nuovo magazzino comunale, finanziato dalla parte corrente IMU immobili inagibili. 20.000 euro per interventi di completamento aree verde al PAC e alla scuola di musica, finanziato dall'applicazione di avanzo per investimenti. 25.000 euro di maggiori spese per gli impianti di illuminazione pubblica per eseguire interventi di manutenzione straordinaria a seguito della non accettazione della domanda del Comune sulla piattaforma Consip per l'esternalizzazione dell'illuminazione pubblica, finanziate da applicazione avanzo investimenti. 12.000 euro di maggiori spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici pubblici realizzati a seguito del sisma, in particolare le scuole di Novi e Palapanini, finanziato dalla parte corrente IMU immobili inagibili. 8.000 euro di maggiori spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici pubblici, in particolare la palestra di Novi di Modena e le scuole materne, finanziato da applicazione avanzi investimenti. 29.600 euro di minori spese per manutenzioni strade a seguito della minore entrata per i diritti di superficie costruzione casa protetta che le finanzia. Nel 2017 però nel bilancio investimenti rimane uno stanziamento in spesa di euro 150.000 per la manutenzione delle strade. Abbiamo in più la spesa finanziata dalla Regione per la sistemazione finale delle aree ex MAP ed eliminazione opere incongrue di 292.236,53 euro. Ritornano, come dicevo prima, alla parte corrente 60.410,11 euro di interventi di spese iscritte in parte investimenti negli esercizi 2018-2019 finanziati da tagli ex spending che vengono riportate nella parte corrente del bilancio. Sempre in questa variazione vengono svincolati viene svincolato dell'avanzo. Era a rendiconto erano stati vincolati tutta una serie di erano stati messi dei vincoli, ma alcuni di questi per alcune spese che sono state finanziate con precedenti variazioni e pertanto adesso si provvede a effettuare lo svincolo e sono in particolar modo 33.828 di avanzo vincolato per completamento dei lavori al polo artistico culturale che confluisce in avanzo per investimenti, 18.000 euro di avanzo vincolato per intervento spostamento del canale di bonifica nella scuola di musica che confluisce in avanzo per investimenti, 20.000 euro di avanzo vincolato per lavoro per ulteriori servizi igienico alla scuola di musica che confluisce in avanzo per investimenti, 13.015 euro di avanzo accantonato per indennità di fine mandato che confluisce in avanzo libero. Queste spese sono già iscritte a bilancio e finanziate con risorse proprie dell'ente, pertanto adesso questi importi si svincolano e vanno in avanzo che può essere utilizzato. L'equilibrio di cassa viene confermato con un saldo finale di cassa positivo, anche se questa variazione che applica avanzo di amministrazione determina un saldo negativo di 260.834,11 euro.
Grazie alla dottoressa Mussini. Se si vuole proseguire con una discussione, prego. O chiarimenti.
Sì, volevo chiedere all'assessore al bilancio da cosa deriva una minore entrata per la tassa di occupazione spazi aree pubbliche TOSAP pari a 15.000 euro.
Direi che semplicemente è una verifica fatta a metà anno rispetto, siccome sono tutte cifre in variazione, questo è un aggiornamento a metà anno per cui quando fu fatto il precedente bilancio si era previsto un importo, a questo punto dell'anno si è visto che ci si aspetta un calo rispetto a quello originario, quindi semplicemente una valutazione, una proiezione a fine anno più aggiornata.
Questa valutazione, cioè non ha, è proprio una valutazione generica, non ha nessun motivo particolare.
È pesata sui reali incassi a metà anno rispetto a quelli che dovevano essere i reali incassi previsti, quindi è semplicemente una valutazione matematica a metà anno.
Qualcun altro vuole intervenire? Niente. Allora, votiamo. Se volete, faccia la dichiarazione di voto. Come volete?
Sì, sì.
Prego. Sì, se vuoi fare una dichiarazione di voto.
Prima un chiarimento tecnico.
Ah, ho capito. Sì, sì. Prego. Prego.
Allora, la nostra dichiarazione è la seguente, dato che come diceva prima giustamente Fabri, questo è un bilancio che abbiamo presentato noi, quindi e contiene sostanzialmente degli aggiustamenti che sono più tecnici che politici, noi esprimeremo non un voto contrario ma un voto di astensione. Ecco, faccio solo una brevissima considerazione politica che insomma... ci aspettavamo il contrario, cioè di vedere, dato che il sindaco ha dichiarato che il primo mese da sindaco è stato un mese di lavoro vorticoso, ci aspettavamo di vedere già finanziati alcuni progetti che avevate messo nel programma elettorale, ecco. Però aspettiamo, come avete detto voi, il 2018 per il cambiamento.
Grazie. Qualcun altro? Fabri.
Ma molto semplicemente, molto concretamente, molto personalmente, insomma io sono una persona pesata, moderata, mi piace fare le cose una volta sola e farla bene, è chiaro che nel momento in cui prendo in mano un bilancio che ho visto ma non ho conosciuto, non ne ho viste le variazioni in modo così preciso, il mio obiettivo primario è stato di andare a verificare esattamente quello che c'è dentro, quello che è il fabbisogno reale che mi chiedevano i vari servizi, quindi questo ha chiesto anche un rapporto fra il servizio finanziario e tutti i vari uffici che hanno dovuto fare una verifica attenta rispetto dei valori di bilancio che sono stati messi a suo tempo e che andavano rettificati. Quindi un aspetto è dire costruiamo un buon punto di partenza su quelli che sono i numeri che ci sono stati consegnati. A mio modo di vedere non ha senso buttarsi a capofitto i numeri buttati lì, perché chiaramente ha un lavoro quello che sarà il DUP.
No, in effetti ha ragione la Giulia, quindi colpa mia che non l'ho bloccato in tempo. Dovevamo fare la dichiarazione di voto, quindi vuoi fare la dichiarazione di voto, Giorgia?
Riprenderò a parte di quello che è stato detto, sottolineando che prima di fare una programmazione ovviamente bisognava verificare quanto e cosa c'era a disposizione, e quindi credo che gli assessori abbiano prima dovuto fare questo tipo di attività, dopodiché si provvederà ovviamente con la programmazione e con gli interventi. Il nostro voto è a favore.
Bartini, vuoi fare? No, niente. A questo punto passiamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo all'immediata eseguibilità. Voto favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo alla variazione di bilancio. Passo a te. Sì. Parlerà Diacci su questa cosa.
Grazie. L'oggetto è la variazione dovuta.
L'ordine del giorno, tanto che c'è la roba.
Sì, l'integrazione del voto. Che riguarda la variazione di bilancio
per il ripristino delle scuole
di Rovereto. Prego. La parola al sindaco.
Sì, l'avevo anticipato nella comunicazione a inizio serata che avremmo dovuto aggiungere un punto urgente che vi è stato inviato ieri, proprio perché si è completata la procedura di contestazione all'impresa da parte della Regione, quindi era in quel senso il lavoro vorticoso è stato fatto con la Regione, con incontri sia a Bologna sia a Novi, sono stati fatti parecchi incontri per cercare di arrivare a questa definizione, in quanto finché non si è completata la procedura con la massima urgenza non è stato possibile avere la dichiarazione dalla Regione della disponibilità di questa somma. In particolare, quindi, per gli interventi di ripristino dell'edificio scolastico di Rovereto con scuola media ed elementare abbiamo una spesa presunta di 580.000 euro interamente finanziata dall'Agenzia regionale per la ricostruzione a valere sul fondo Sisma 2012 per il decreto legge 74 appunto del 2012. Il commissario dichiara che da subito si erano evidenziati i difetti costruttivi emersi in modo eclatante, ma solo lo scorso anno si è potuto rilevare appunto il vizio occulto e procedere in danno alla società. Per effetto di ciò, con la procedura in danno all'impresa, contestualmente il commissario delegato ha destinato al Comune di Novi di Modena la somma che finanzia per intero l'intervento di ripristino dell'edificio scolastico. Per cui andiamo a iscrivere nella parte di entrata il finanziamento di 580.000 euro dell'Agenzia regionale e nella spesa investimenti appunto gli interventi di ripristino per la medesima somma.
Qualcuno vuole intervenire con la sua discussione? Olivetti?
Semplicemente per dire che voteremo a favore a questo punto.
Qualcun altro vuole intervenire? Facciamo una dichiarazione di voto. Tu, Giulia, l'hai già fatta praticamente. Giorgia? Niente. Baratini? Bene, allora passiamo al voto sulla delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il voto sulla immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Invalidiamo. Sì, approvato. Siamo arrivati alla numero 10, l'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge numero 50 del 2017. Passo la parola a Fabri Mauro.
Va bene, colgo l'occasione della parola per scusarmi col capogruppo Olivetti, ci siamo fatti prendere dalla foga. Staremo più attenti. L'occasione nasce dal fatto che il decreto legge 50 del 2017 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie. Nella realtà il Comune di Novi, da questo punto di vista, ha pochissime casi, tra l'altro per un importo complessivo di vicino ai 1.200 euro, quindi è veramente un importo che non ci cambia la vita. Però d'altra parte ci è piaciuto cogliere l'occasione di questa che è una normativa che va incontro alle controversie e ai rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione. In particolare consiste nella possibilità che viene offerta al contribuente che ha un ricorso pendente in commissione tributaria di estinguere la controversia con il pagamento di imposte e interessi, non pagando invece le sanzioni. In sostanza, approvando questo regolamento, coloro che hanno controversie, che in questo caso sono rispetto alla normativa sicuramente inferiore ai 2.000 euro, quindi in questo caso si regolano anche con un pagamento diretto entro il 30 settembre. Quindi chi vorrà aderire, parliamo di pochissimi casi, credo 4 o 5, da poche centinaia di euro l'uno, presentando la domanda e regolando l'importo dovuto con maggiorato soltanto di interessi, potranno chiudere il contenzioso. In modo tale che questo va a alleggerire sia il Comune che il cittadino. Chiaramente è stato proposto anche negli altri comuni Terre d'Argine e quindi a maggior ragione il contribuente, al di là che sia nel Comune di Novi o in altri comuni, avrà la stessa opportunità. Quindi ci è piaciuto coglierlo anche se non è sostanziale per il nostro Comune.
Se vuole aprire la discussione, facciamo una dichiarazione di voto o andiamo direttamente al voto. Bene, allora andiamo al voto. Con i favorevoli? Contrari? Astenuti? Sul voto a immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Buonasera.
A questo punto io chiuderei il Consiglio Comunale. Stiamo lavorando per portare il Consiglio Comunale a Rovereto forse dalla prossimo settembre, anche perché ci sembra giusto, ed era anche nelle nostre intenzioni già precedenti, di poter riuscire a fare questo. Quindi ci stiamo lavorando, può essere, come può anche, potrebbe anche non essere, comunque ci stiamo provando. Io auguro a tutti una buona serata e una buona notte a tutti quanti. Grazie.